Compagni, prima io penso che questo è un congresso importante, un congresso che sta dimostrando la dimensione del conflitto e le capacità di questa organizzazione dell'USB di essere punto di riferimento non solo nazionale ma internazionale del conflitto. Per chi come noi del CESTES, sia per motivi nel mio caso universitari perché giro molto, in particolare per l'America Latina, per il lavoro che faccio come economista in riferimento a quell'area. E poi come CESTES stiamo svolgendo da anni un forte lavoro anche internazionale, vedere qui i compagni della Federazione Sindacale Mondiale, tutti i compagni che erano presenti ieri, significa essere parte di quel conflitto che esce dalle porte dell'Italia e dell'Europa, dove ancora i compagni sindacalisti vengono uccisi in America Latina, vengono arrestati, sono diciamo l'elemento dirompente di forza di un conflitto di classe internazionale che è sempre più aspro. Abbandonare l'eurocentrismo, abbandonare il fatto che quello che non possiamo fare qui in Europa e altri invece non vogliono fare, significa che nel mondo il conflitto sia finito, è una grande idiozia. Il conflitto continua, è sempre più forte e vediamo forze sindacali e sociali che si battono in maniera dura con sindacalisti che hanno una funzione dirompente anche a carattere sociale e politico. Per cui voglio dire, la dimostrazione di questo congresso è che siamo in una dimensione internazionale. Quindi ragioniamo per quello che dobbiamo fare qui, ma all'interno della dimensione del conflitto a livello internazionale. Seconda questione, io voglio dare due ringraziamenti e due riferimenti. Il primo a un compagno che è qui, e ad un amico, a un compagno che è Giorgio Cremaschi, per fare però un passaggio, no? In modo che smorziamo anche i toni della non necessariamente bisogna essere seri per dire cose serie. Se un domani qualcuno di noi dovesse essere ministro, è semplicemente perché questa famiglia, che è l'USB, questa famiglia che è la famiglia del conflitto sociale in Italia e nel mondo, non ha rovesciato semplicemente il tavolo delle trattative, ma ha fatto un processo rivoluzionario in cui i lavoratori governano. E se i lavoratori governano significa che abbiamo portato a termine una battaglia che è lunga e con la quale dobbiamo convivere e andare avanti cercando di conquistare momenti di potere giorno per giorno. Secondo ringraziamento invece a un nemico, io ancora parlo con i termini vecchi, però non mi piace metterli in una maniera anacquata. Il nemico è Saccomanni, che ieri e stamattina ha ribadito che questa crisi è una crisi peggiore di quella del 29. Solo che quando lo dicevamo noi, o tanti economisti, tanti compagni, attivisti, dirigenti sindacali nel mondo, che la crisi era sistemica, che la crisi non era strutturale, ci dicevano è la follia estremista. Sempre di più invece si rendono conto che cos'è l'Europa, che cos'è il ruolo della Germania, che cos'è questa crisi. Che differenza c'è fra una crisi sistemica e una crisi strutturale come il 29 in due parole soltanto? La crisi del 1929 è stata la crisi, si diceva, la più forte del periodo capitalista. Perché? Perché invece della congiunturalità, invece della crisi ciclica come tutte le altre che serviva per bruciare forze produttive, quindi per licenziare gente, per mandarla a casa e poi ripartire, la crisi del 29, che si rappresentava più o meno come questa, prima come crisi finanziaria, invece era una crisi nella natura proprio e nella struttura macroeconomica, cioè mancava un modello di produzione nuovo per poter far ripartire il ciclo capitalista. Come si esce da quella crisi, compagni? Si esce con la messa a produzione di massa del ciclo fordista, Charlie Chaplin di tempi moderni, si esce con il keynesismo, che non è una ricetta di sinistra, è una ricetta di rilancio dell'accumulazione capitalista, cioè la spesa pubblica, che non è la spesa sociale. La spesa pubblica diventa spesa sociale quando il movimento di classe, il movimento dei lavoratori è forte e rivendica e mette all'ordine del giorno il salario diretto, il salario indiretto e il salario differito. Il keynesismo diventa sociale quando è forte il movimento di classe. Regali il capitale non ce l'ha mai fatti. Quindi le conquiste degli anni 60 e 70 vengono dal sangue e dalle lotte dei nostri compagni. Ma non se ne esce da quella crisi col New Deal del 1933. Come tutte le grandi crisi capitaliste, se ne esce con la guerra mondiale. Quando finisce l'impero britannico, si mettono a posto, la ricomposizione internazionale avviene con la prima guerra mondiale. La crisi del 29 si risolve con la seconda guerra mondiale. Forse Saccomanni ci ha detto che dopo la crisi economica e sociale si preparano ad una resa dei conti finali. Non lo sappiamo, però prendono atto che la crisi è sistemica. Perché è sistemica? Perché rispetto a quella del 29 c'è una variabile che loro non controllano. Il 29 il processo d'accumulazione riparte con il fordismo e riparte con il keynesismo. Oggi non c'è un nuovo modello d'accumulazione per rilanciare il saggio di profitto che loro reputano opportuno. Che cosa significa? Che nel mondo i profitti non ci sono più? Ci saranno meno profitti, ma ci sono più rendite finanziarie. La massa complessiva del plusvalore, cioè di quello che si estorce a noi in termini di sfruttamento, è aumentata, ma diminuisce la percentuale, cioè il tasso di profitto. Non raggiungono più il 10, raggiungono il 9, raggiungono l'8. E non c'è un nuovo modello d'accumulazione per ritornare al 10 o all'11, cioè reinvestire produttivamente. Hanno provato con la finanziarizzazione, hanno provato con le privatizzazioni. La finanza è un gioco al massacro. Io dico ai miei studenti: pensate alla borsa come una partita a poker. Se a una partita a poker ti siedi in quattro e fai al rilancio illimitato, e tu hai 100.000, anche 100.000 euro in tasca, davanti a uno che ti rilancia 300.000 euro, anche con poker in mano, passi. Il gioco borsistico è questo. E chi rilancia? Rilanciano i fondi di investimento, rilanciano i fondi pensione, cioè rilanciano coloro che hanno denaro di noi lavoratori e lo rimettono in gioco per accumulare e per non andare a produzione, in maniera tale di fare la resa dei conti finali per questo benedetto tasso di profitto, non più semplicemente con le privatizzazioni, non più con la finanziarizzazione, è rimasto solo il costo del lavoro e i diritti del lavoro. Solo su questo possono rilanciare. Quando si parla di costo del lavoro e di diritti del lavoro, bisogna pensare però ad una grande capacità che ha avuto il capitale, cioè di scomporre completamente la forza lavoro, di mettere in moto nuovi soggetti. La cosiddetta precarietà, perché dico cosiddetta? Semplicemente perché la precarietà c'è sempre stata. Non è vero che questa è la nuova forma del lavoro. Si chiamava lavoro grigio, si chiamava lavoro nero. Bene, i governi Blair, i governi Jospin, i governi Prodi, per la prima volta istituzionalizzano per legge il lavoro precario. Quindi oggi il lavoro nero, la forma di super sfruttamento, è legge. Questo è il passaggio storico. E allora con questo passaggio storico, compagni, dobbiamo fare i conti. Da questa crisi io non entro nei meccanismi perché abbiamo scritto molto, ci sono anche sul sito nostro, ci sono libri, martedì metteremo, lunedì-martedì, un altro documento sulla crisi sistemica, sulle risposte eccetera, l'intervento diventerebbe lungo. Noi diciamo semplicemente una cosa in questo contesto: se la crisi è sistemica e non c'è un nuovo modello d'accumulazione, significa che le proposte che arrivano dai sindacati, diciamo, una volta si diceva concertativi, dai sindacati europei che ormai fanno della collaborazione e del mantenimento delle politiche della Troica quello che è la loro prospettiva. Bene, chi dice che è possibile un nuovo modello d'accumulazione, che è possibile una nuova fase espansiva. Chi usa addirittura delle improbabili ricette che sono in contraddizione con la stessa regola dell'economia. Cioè si parla addirittura di crescita e di modello di austerità, di crescita nella rigidità e nell'austerità. Le politiche sono di due tipi: o la politica è neoliberista e quindi è restrittiva ed è dell'austerità, o la politica è keynesiana ed espansiva. Non possono coesistere queste due cose. Non c'è possibilità per una politica keynesiana, non c'è possibilità per un nuovo periodo keynesiano. Perché? Perché il keynesismo è stato quell'ammortizzatore sociale che conviveva col fordismo. Oggi questa fase keynesiana può vivere tutt'al più in altre aree, nei BRICS, dove il fordismo è forte, in Brasile, in India, in Cina, ma non ha nulla a che fare con noi. Per cui le politiche di austerità non ce le propongono perché sono diventati cattivi, ma perché non hanno altra possibilità che attaccare il costo del lavoro. E allora, se l'ipotesi è questa, e se l'Europa è questa, è possibile che un sindacato di classe come il nostro, come tanti ci sono in Europa, dica: conviviamo con la crisi, cogestiamo la crisi e vediamo se è possibile riformare la Banca Centrale Europea? Bene, sempre di più in Europa, ieri c'è stato un documento dei portoghesi, ce n'è stato uno degli spagnoli, in maniera diversa, ma oggi i sindacati di classe dicono in Europa, ormai all'unanimità, rottura con l'Europa, uscita dall'Unione Europea. Il movimento dei lavoratori e il movimento di classe che rovescia quel tavolo perché vuole rovesciare il capitalismo, e ha ragione Cremaschi, non può essere cogestore della crisi. Compagni, ma quando noi eravamo giovani, qui ormai con i capelli bianchi siamo in tanti, e parlo per me che ne ho 35, ci dicevano, io mi ricordo quando cominciavo a far politica, la prima cosa, leggevi Marx, leggevi le cose e ti dicevano: quando si arriverà alla crisi sistemica bisogna costruire le condizioni per il superamento. Io non ho mai studiato: quando c'è la crisi sistemica accudiamo al malato e facciamolo ridiventare forte per distruggerci e per sfruttarci. No, è il momento che i lavoratori devono assumere le proprie responsabilità, le organizzazioni, e con i piedi per terra, rispetto a quelle che sono le relazioni di forza che ci sono, propongano e facciano proposte al rialzo. E allora, compagni, a me mi convince molto la proposta che si fa, ovviamente, delle campagne che propone, appunto, sono proposte nel documento iniziale. Compagni, davanti a chi dice il problema è precarietà o niente, o ti prendi il lavoro a 300, a 400 euro o non hai possibilità, davanti a quella che è il ricatto della disoccupazione strutturale, a quello che è il ricatto della precarietà, a quello che diventa precarietà della vita, precarietà del vivere sociale, a chi ti dice non ci sono più diritti, compagni, si riprendono le parole d'ordine storiche del movimento di classe e dei lavoratori: riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Così si può creare occupazione e reddito. Riduzione però, compagni, senza trucchi. La riduzione dell'orario di lavoro è sull'arco di vita del lavoratore, non è sull'anno, in modo tale che tu rispondi alla flessibilità d'impresa. Se sono 32 ore, sono 32 ore a settimana, si controllano gli straordinari, perché se mi fai fare 32 ore e poi mi imponi lo straordinario obbligatorio, non vale la riduzione dell'orario di lavoro. Quindi non è solo un controllo della proposta di lotta, ma è il controllo su quelle che sono le ipotesi e i diritti. Compagni, se ci si muove sulla questione della riduzione dell'orario di lavoro, vuol dire che ci si muove sulla possibilità di dare lavoro e reddito a tutti. Ebbene, compagni, va ripresa fortemente, con un ruolo centrale del nostro sindacato, la battaglia per il reddito sociale garantito. Compagni, il reddito sociale garantito, con tutto il rispetto per i credenti, io e molti di voi mi auguro siamo atei, però non è la carità cristiana. Il reddito sociale, compagni, è una forma di redistribuzione della ricchezza che i lavoratori hanno creato. C'è una ricchezza sociale che non deve andare a privatizzazioni o a rendite, deve andare nelle tasche dei lavoratori, dove per lavoratori intendo i soggetti del lavoro, i soggetti del non lavoro, i soggetti del lavoro negato, quindi i migranti, i precari, tutti coloro che hanno difficoltà. E allora il reddito, al di là se di 800, di 1000, di 1000, dipende da quello che riusciremo a mettere in campo a livello di rapporti di forza. Bene, il reddito è battaglia di potere del movimento dei lavoratori. Non esiste altro e non può assolutamente farsi una battaglia sul reddito se per reddito non si intende, oltre a quello monetario, il reddito indiretto. La battaglia sull'edilizia pubblica, sull'abitare, sulla questione centrale delle case sfitte, delle proprietà, eccetera, va resa assolutamente centrale. E il sindacato non la può vivere, l'USB per sua natura non la può vivere in appoggio, la fa sua, perché è strumento di battaglia politica fra un sindacato del posto di lavoro e un sindacato, chiamatelo come vi pare, territoriale, sociale, non lo so come si chiama, però la nuova forma di rivendicare pezzi di diritti e di potere all'interno della società, dei quartieri e di quello che è il lavoro diffuso nelle sue mille forme. Bene, adesso permettetemi una battuta, no? Perché poi se ne è parlato molto, eccetera. Durante la campagna elettorale molti partiti hanno proposto la questione del reddito sociale. Chi in chiave cattolica, chi diamogli 300 euro a qualcuno così si sta zitto, la cassa del mezzogiorno, no? Il governo dei Borboni al sud, diamo un pochettino di molliche a tutti e così tutti stanno zitti. Bene. Io mi sono trovato, non personalmente ma come centro studi, ad alcune telefonate di deputati e senatori dei grillini. Ci hanno telefonato, noi rispondiamo a tutti, ci mancherebbe. Dice: voi avete fatto delle lotte, avete fatto delle proposte teoriche nel 95, nel 96, sono state depositate delle leggi di iniziativa popolare, depositate delle leggi sul reddito sociale, eccetera, vediamoci perché non le capiamo. Innanzitutto non è la presunzione del docente universitario, ma per fare il senatore ci vuole la dignità della politica. Prima di tutto la gente dovrebbe essere alfabetizzata, perché quando non capisce che cosa significa una sigla o che cos'è la Tobin Tax o che cos'è la tassazione dei capitali, io ho dei problemi a parlarci, eccetera. Ma al di là di questa natura, eccetera, tu trovi coloro che fanno le campagne elettorali in maniera più radicale, che devono rompere tutto col fatto: ma possiamo arrivare a 300-400 euro? Possiamo spostare il denaro della cassa integrazione così non tocchiamo i capitali e non diamo fastidio alle imprese? Compagni, non è questa la strada. Sono due ipotesi di lavoro diverse, una è di compatibilità, l'altra è il movimento di classe dei lavoratori che si riappropria di salario. Non c'è via d'uscita da questo mondo. E allora, compagni, la battaglia per la riduzione dell'orario di lavoro, per l'edilizia pubblica, per l'abitare, la battaglia per il reddito sociale deve partire dalla tassazione dei capitali. Tassazione dei capitali, tassazione dei movimenti speculativi, compagni, tassazione complessiva di tutto quello che va ad innovazione tecnologica. Non è possibile che ci sia innovazione tecnologica che crea sfruttamento, dà maggiore produttività, non viene redistribuita e non è tassata. Non è possibile che non sia tassato il capitale speculativo. Compagni, noi ne parlavamo 20 anni fa di queste cose, quando nacque il CESTE, se non so, 15, 16, gli anni passano, io mi ingrasso, diventano i capelli bianchi. Io ti giuro, sono in difficoltà perché pensavo un'ora e mezza, c'avevo un'ora e mezza. Un'ora e mezza, va bene. No, sto finendo veramente. No. Dicevo compagni, e allora queste proposte, vedete che le nostre proposte hanno una loro razionalità politica. Perché? Perché noi non proponiamo l'uscita dell'euro, punto. Noi proponiamo un programma che abbia aspetti rivendicativi, va bene? Quindi tattici e possibilità strategiche. Per arrivare all'uscita dell'euro, tu devi avere un movimento sociale e un movimento di classe talmente forte che lo possa imporre. Altrimenti ne esci a destra dall'euro, cioè regredisce la società, non avanza. E allora come se ne esce a sinistra dall'euro? Se ne esce semplicemente con un rinnovato protagonismo di classe, cioè riprendendo le lotte, riaffermando potere, rimettendo in circolo quello che abbiamo detto. E allora sì che puoi pensare ad un'area alternativa, le ipotesi possono essere tante, mettere in moto un'altra moneta, eccetera. Io faccio un riferimento, perché è importante, compagni, perché è un riferimento di lotta e non è nostalgico. Che a cosa hanno fatto i compagni dell'Alba, in particolare i compagni della Bolivia? Erano disgregati come noi. La sinistra andava ognuno per conto suo, un movimento da una parte, un sindacato da un'altra, un partito da un'altra. Non cent'anni fa, fino ai primi anni 2000. Ognuno era quasi corporativo. Sulla battaglia dell'acqua, sulla privatizzazione dell'acqua, i movimenti sociali e i movimenti politici convergono, ognuno fa un passo indietro e si mette a disposizione, perché dopo l'acqua bisognava dare 5 euro o quant'era per ogni boccata d'ossigeno. Dopo l'acqua c'è solo da pagare l'ossigeno e non c'è nessun'altra cosa. Su quella battaglia convergono e avviene un qualcosa di completamente contrario di quello che avviene in Europa. In Europa siamo abituati che ci sono i movimenti sociali che vengono poi sussunti dai partiti e gli viene negata la loro indipendenza. Lì no, i movimenti sociali e sindacali si danno uno strumento di rappresentanza, nel quel caso che è il MAS, per vincere le elezioni, e portano Evo Morales come presidente. E ognuno mantiene la sua indipendenza e la sua autonomia. Questo è un processo unitario, non le chiacchiere autoreferenziali che facciamo qui. Quindi compagni, e concludo, l'ora è finita, Umberto, e così sei contento. Va bene. E l'ora è finita, ma posso lavorare così. Guardate, una variabile impazzita del capitalismo è il tempo. E quindi cerchiamo di starne fuori. Allora dicevo, compagni. Quindi ho altre 4 ore. E quindi dicevo, se l'ipotesi è questa, compagni, noi tanti anni fa abbiamo sposato un sogno, perché se la politica non si fa per denaro, come la fanno quasi tutti, si fa perché tu hai una speranza di cambiamento. Mentre venivo con la macchina con i compagni ho sentito una grande cantante che a me piace, sono innamorato, e Rita non è gelosa, perché gli piace anche a lei, perché è Fiorella Mannoia. E diceva in una bella canzone, compagni sentite le parole perché spero che siano condivise da tutti: ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazza metà, cioè già il sogno ne ammazza metà. Quando inizio a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo, e ne abbiamo prese, compagni, ma una botta che do, e ne abbiamo date, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra, da lì mi alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò, compagni. Questo, su questo dobbiamo andare avanti e continuare la lotta. Grazie.